schon.
Allora, quest'oggi prendiamo il testo di Atti 11. Ho scelto 11 anziché 10 per due motivi. Primo, di ordine pratico, che se non vado errato, qualcuno dei presenti mi ha appena sentito commentare in altra sede questo capitolo 10, e allora ho pensato, prendiamo il capitolo 11, che dice tutte le cose che ci sono dentro il capitolo 10. Il capitolo 10 è l'andata di Pietro da Cornelio con tutto quello che è connesso. Quindi nel capitolo 11, in pratica, ci viene raccontato in bocca a Pietro, ci viene raccontato quello che era successo andando da Cornelio. E questo racconto è necessario per il fatto che, come Pietro aveva avvertito bene, c'era qualche problema. Non sul fatto che venisse lo Spirito Santo su un gruppo di persone, ma sul fatto che persone che non erano di tradizione ebraica, di appartenenza ebraica, fossero persone a cui veniva portato l'annuncio del Vangelo. E il modo attraverso il quale, il modo tradizionale, diciamo, attraverso il quale si mostra questa difficoltà è quello che viene subito detto a Pietro: ma come? Ti sei permesso di farti ospitare in una famiglia di pagani? Ecco, questo è il problema che qui viene ripreso e ce lo ricordiamo attraverso questo racconto che Pietro fa e questo contesto di doversi giustificare davanti agli altri credenti di Gerusalemme da parte di Pietro. Dunque il testo ci permette di vedere il crescere della Chiesa, perché in questo stesso capitolo si narra del crescere della Chiesa, e però di un crescere che non è così lineare, così semplice, senza inciampi, e inciampi che diventano anche difficoltà di relazioni interne a causa della fede. E nell'insieme, e abbiamo presente la successione anche dei capitoli, l'impostazione stessa che dall'inizio degli Atti degli Apostoli abbiamo, siamo dentro, anche con questo capitolo, dentro un cammino di chiesa iniziale, chiesa incipiente, un cammino che è un cammino, che è un cammino di non solo aggregazione, no? Si aggiungono altri credenti, ma è un cammino anche di maturazione della fede di quelli che sono già credenti. Non perché il Signore tira via le difficoltà, ma perché il Signore, perché lo Spirito donato, aiuta a vivere le difficoltà con il Signore e a viverle con una tendenziale capacità di superamento delle difficoltà stesse. Cioè, di fatto si vede un maturare della fede dei discepoli, per esempio, che si tratta di discepoli, quelli che hanno maggiore difficoltà. Un cammino di maturazione di fatto, per cui riconoscere che Gesù è il Signore diventa qualcosa di più profondo, e con uno sguardo alla storia umana, con uno sguardo alla storia personale, che porta con sé un maturare della capacità di lettura della realtà, di capacità di capire con il Signore che cosa il Signore sta operando, così da poter cooperare essere discepoli è sempre, in tutti i modi in cui avviene, una chiamata a partecipare alla missione di Gesù, questo nei racconti evangelici in particolare, no? La chiamata comunque a partecipare all'opera di Dio in Gesù Cristo, per cui il dono dello Spirito risulta precisamente il dono di una capacità interiore di riconoscere la presenza e l'operare di Dio nella storia e di una capacità interiore che pur con difficoltà viene anche condivisa, cioè diventa espressione della condivisione nella fede, della comunità credente. Prendiamo il testo. È appena finita, appena finito il racconto nel capitolo precedente del battesimo di Cornelio e della sua famiglia. Gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Sembra un'introduzione molto bella, no? Dice: gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea. Dunque ci sono gli apostoli, non è soltanto qualcuno di poco preparato, insomma. E ci sono non solo gli apostoli, ma anche gli altri credenti in Gesù Cristo che formano la comunità, la Chiesa di Gerusalemme principalmente. E quando Pietro, che era da quell'altra parte, dopo la vicenda dell'incontro con Cornelio, quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Allora erano venuti a sapere quello che era successo. Il versetto primo diceva: vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Dunque non erano sprovvisti di conoscenza. Le notizie che sono arrivate a loro, nel modo in cui arrivavano le notizie allora, non erano semplicemente che Pietro era andato a Cina o si era fatto sospettare. Ma però questo è il punto. Rimane la difficoltà di pensare che sia possibile una cosa di questo tipo. O, se volete, questo rimprovero: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro, che dice: hai avuto comunicazione di mensa con persone estranee alla tradizione, ad appartenenza ebraica, e tu sai bene che queste cose non si fanno. Pietro lo sa bene, perché voi ricordate com'è il racconto del capitolo precedente: mentre aspetta che gli preparano il pranzo al terrazzo, ha una visione, quella tovaglia che stende giù e con tutti animali dentro, che di quelli che sono ritenuti immondi, dunque che non si devono usare per il cibo, che non si devono mangiare, e si sente invitato da una voce a prendere e servirsi invece di quegli animali per mangiare. E Pietro, perché lo ricordo questo? Perché Pietro dice proprio così: qui non mi imbrogli, lo so bene che questo non si fa, non l'ho mai fatto, non lo farò mai. È quello che sta in cuore a questi che gli dicono: ma come, sei andato a farti ospitare dagli pagani? Non sai che questo non si deve fare? Allora è qualche cosa che per i cristiani di tradizione ebraica molto forte, appartiene alle regole abituali. Il Pio ebreo non va a cena da un pagano e neanche da un pubblicano. Mi viene in mente che questo rimprovero è stato fatto anche da tutto il gruppo dei 12, oltre che dagli altri, a Gesù quando si è fatto invitare da Zaccheo. Lì si trattava di pubblicano, qui si tratta di gentili, barbari, gli altri, quelli che non hanno niente a che fare con noi. E allora Pietro racconta come erano andate le cose. Mi dicono: sei andato a farti ospitare dei pagani. Mi racconto che cosa è successo. Mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione. Un oggetto simile a una grande tovaglia scendeva come calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me. Fissandolo con attenzione, vidi in esso quadrupedi, fiere, rettili della terra, uccelli del cielo e sentii una voce che mi diceva: Pietro, alzati, uccidi e mangia. Racconta tale quale quello che ci possiamo leggere nel capitolo 10, con forse qualche piccola enfasi per sottolineare qualcosa. Non sia mai, Signore, perché nulla di profano e di immondo è entrato mai nella mia bocca. Ovviamente, sullo sfondo del problema, non ho mai mangiato carni di animali che non devono essere mangiati e non lo farò mai. Così come non mi farò mai ospitare da un pagano. Io manterrò, so qual è e manterrò la regola della comunione dentro ebraico, dentro il popolo di Dio, con gli altri che non fanno parte del popolo di Dio, non avrò mai a che fare. Allora risponde: mai. Però quella voce dal cielo, intendano quelli che ascoltano, di nuovo parla. E mi dice: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo profano. È ancora il discorso legato agli animali. Dice: come fai a chiamare profano quello che io ho purificato? Come fai ad andare sicuro, sicuro? Traduciamo per noi, sapendo, secondo te, che quella che tu pensi è la volontà di Dio, senza verificare se è proprio così? Come fai a decidere sulle tue azioni, sui tuoi comportamenti, pretendendo che siano fedeltà a Dio, senza cercare di capire che cosa Dio sta operando? Senza leggere la realtà dal punto di vista di Dio, del suo operare, di ciò che Egli vuol fare, perché non ti interroghi sulla storia concreta, cercando di metterti dalla parte di Dio per capirla, lasciando che Lui ti istruisca? Quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo profano. Che è come dire: guarda che tu sei lì pronto pronto a fare il contrario di quello che faccio io. Ma non sei stato chiamato per questo, non sei stato mandato a fare il contrario di quello che faccio io. Questa stessa storia della tovaglia, della voce, si ripete 3 volte. Come dire, se per caso non avevo capito bene la prima, poi la seconda mi sembrava un po' confermare qualcosa che non avevo mai pensato prima. E se non bastavano 2, arriva la terza. E mi viene ripetuto dunque: tu non giudicare con la testa tua senza guardare a che cosa Dio sta operando, senza domandarti ma che cosa Dio vuole. È come ribaltare le cose. Tu, l'accusa è: ti sei permesso di farti ospitare dei pagani. Questo non si fa. E con il ricordare già questa parte dell'episodio, quella della tovaglia con le immagini che si porta e con quella voce che dice a Pietro così, con questo Pietro sta in fondo dicendo: io ho fatto la volontà di Dio e voi non volete che si faccia la volontà di Dio. Fatto io, proprio perché ho fatto come ho fatto, sto collaborando all'opera di Dio e voi mi state mettendo di frammezzo, voi impedite questo. Per dire, quello che Pietro sta dicendo al modo del racconto così sommesso non è una piccola cosa, è un bel pugno sullo stomaco, voglio dire, a chi con tutta sicurezza gli ha detto: ma guarda che cosa hai fatto. Questo avvenne per 3 volte e poi tutto fu risollevato di nuovo nel cielo. Ed ecco, per coincidenza, in quell'istante 3 uomini giunsero alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Appena io sono rimasto senza sapere cosa dire e cosa pensare, però avendo presente che mi era stato detto qualcosa in serio, subito si sente suonare il campanello di casa e ci sono 3 persone che arrivano da fuori, che cercano di me, mandati da Cesarea a cercarmi. Anche qua mette in evidenza un tratto essenziale. Pietro non è andato a cercarsi grane o non si è inventato qualcosa. Mentre lui riceve quella rivelazione misteriosa, se si vuole, però sufficientemente chiara per mettere in crisi le convinzioni di una persona, mentre lui riceve questa rivelazione, ha una conferma dal fatto che 3 persone vengono da fuori sconosciuti e vengono lì a cercare lui, che in quel momento è lì, tra l'altro, non è che vive abitualmente lì. Allora questi vengono e li cercano. Traduce ciò che lui ha sentito, capito, dicendo: lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Non sta dicendo di aver ricevuto una telefonata dallo Spirito Santo. Sta dicendo che ha interiormente riconosciuto, con ciò che gli era appena stato detto prima, in maniera straordinaria, ha interiormente riconosciuto chiaramente che per essere dalla parte del Signore e non dalla parte di tradizioni umane, lui doveva andare senza esitazione. Era troppo chiaro quello che gli era appena stato detto. Sembra che qui ci sia una sottolineatura del tipo: mi è stato chiaro che dovevo fare così. Lo Spirito Santo, mi disse: vennero con me anche questi sei fratelli. E qui mi sta dicendo: io lo sapevo che ci sarebbe stato qualche problema con voi. Io sapevo che era meglio che io non fossi da solo con Cornelio. Allora ho preso con me dei fratelli credenti in Gesù che erano lì nella casa in cui stavo io. Ed eccoli qua, testimoni. E siamo andati e siamo entrati in casa di quell'uomo che ci aveva mandato a chiamare. Certo che siamo entrati in casa. In qualche maniera, ricordando il racconto del capitolo precedente, quello che è successo è che per via che noi non sappiamo, Dio ha fatto in modo che quell'uomo avesse le informazioni necessarie e sapesse da lui, da Dio, in qualche modo, che doveva venirmi a cercarmi ed è venuto a cercarmi e mi ha trovato e mi aspettava. E siamo andati, siamo entrati in casa sua. Siamo andati, testimoni. E così egli ci ha raccontato che aveva avuto una visione, un angelo, anche Dio. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la famiglia. Ecco, io ho saputo da Cornelio che se aveva potuto mandarmi a cercare sapendo anche a quale numero civico bussare, è perché gli è stato rivelato. Gli è stato rivelato dove trovarmi, ma dicendomi: vai a mandarlo, vai a farlo chiamare, perché lui ti dirà ciò che tu hai bisogno di sapere. Ti dirà parole che dicono come la salvezza arrivi a te. Dunque, una esperienza di fede fuori dei paradigmi, fuori dei canali abituali, che quest'uomo ha in maniera forte e perfino una visione. Una visione che non c'è tanto raccontato come è, dice un angelo, userà il suo linguaggio tra l'altro, però dice il contenuto. Gli è stato rivelato che Dio lo voleva salvo e che Dio gli chiedeva di far chiamare un tizio che si chiama così, che abita in questo momento in quel luogo, in casa di questo altro, chiamalo e lui ti spiega tutto. Bene, allora Pietro continua a raccontare. Avevo appena cominciato a parlare, sì, ha parlato poco, se noi andiamo a vedere il capitolo precedente, però non è che non avesse detto proprio niente, ha detto qualcosa di Gesù Cristo, traducendolo per un pagano. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Cioè, sono là io con questi altri fratelli che sono venuti con me, incomincio a parlare di Gesù a questo Signore che mi ha chiamato, che è lì lui e tutta la sua famiglia. Famiglia vuol dire tutti quelli che abitano nella sua casa, no? Non soltanto famiglia nel senso stretto. Bene, c'è tutto questo gruppo di persone. Incomincio a parlare di Gesù e vediamo gli stessi segni che abbiamo visto come dono dello Spirito, per significare il dono dello Spirito Santo, noi all'inizio. Allora, segni della Pentecoste, quella sui discepoli, li vediamo qui in questa famiglia, sopra, diciamo, queste persone. Mi sono allora ricordato di una parola del Signore, che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Sono ricordato quella parola e mi sono chiesto: ma questi sono stati battezzati in Spirito Santo? Questo è il loro battesimo? Questo è il segno, continuo a cercare di tradurre quella espressione, questo è il segno del fatto che essi appartengono ai credenti in Gesù Cristo. Allora, se è così, e non sono stato io a dirlo, non sono stato io neanche a pensarlo o a immaginarlo, ma i segni della Pentecoste, i segni del dono dello Spirito su quelle persone mi hanno fatto riflettere. Mi hanno fatto riflettere e mi sono detto: se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Come gli aveva detto la voce sulla terrazza: tu non chiamare impuro quello che io ho purificato. Vedo i segni del dono dello Spirito. Forse posso negare, rifiutare ciò che Dio ha purificato, ciò che Dio ha fatto. Ciò che Dio ha fatto e mi ha, stavo per dire costretto, ma di fatto quindi, a vederlo con il dono dello Spirito, con i segni della Pentecoste. E dunque chi ero io per porre impedimento a Dio? Ai fratelli che accusano, che si sentivano sicuri nel dire la cosa più importante rispetto a quello che abbiamo saputo che tu hai fatto a Giacomo, da Cornelio, la cosa più importante è che tu ti sei permesso di fare una cosa che non si fa. Non dovevi farti ospitare da Dio. E Pietro sta dicendo: ma siete proprio sicuri che io dovevo fare qualcosa di diverso da quello che Dio faceva? Di fronte ai segni del dono dello Spirito Santo a queste persone, io potevo dire: voi non apparterrete mai alla comunità dei credenti in Gesù Cristo perché non siete ebrei? In sostanza, questa è la cosa. A dir questo si calmarono, dunque vuol dire che prima non erano calmi, l'accusa era un po' agitata anche, no? Era forte, insomma. Sentendo questo, dice il testo, si calmarono. E aggiunge anche: cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Allora dicono: dunque è successo che anche ai pagani Dio si è rivolto, si è rivelato. Anche loro hanno avuto la fede, si sono convertiti. Però notate il tono di questa risposta, si sono calmati e dicono: ah, dunque, d'accordo, è successo che anche dei pagani hanno avuto il dono della conversione, avendo avuto il dono della fede, credendo in Gesù Cristo. Va bene. Non è che si arrivi a dire: da adesso in avanti tutti quanti annunciamo il Vangelo laddove possibile, senza distinzione tra il giudeo e non giudeo. no, siamo arrivati a queste conclusioni. Si arriva a accettare di dover riconoscere qualcosa che un gruppo di testimoni, perché Pietro e gli altri affermano. Allora, tutto questo sembra ovvio, dice una difficoltà che non è soltanto di qualcuno, una difficoltà molto presente, che al di là di singoli casi, singole situazioni, se la cosa non fa troppo vistosamente problema, c'era stato nessun problema quando Filippo aveva battezzato l'Etiope. E a questo punto del racconto degli Atti già è successo che, dovendosene andare da Gerusalemme per non creare troppi problemi, insomma, visto che è scattata la persecuzione, vanno in Samaria, che è già una cosa, no? E vanno, sono dispersi un po' in giro, però anche quando sono in altre città, fino a questo punto quello che era pacifico era che si andasse a predicare il Vangelo di Gesù nelle sinagoghe, anche all'estero, cioè anche in mezzo ai gentili, però non ai gentili, ai giudei che si trovavano, che si potevano incontrare nelle sinagoghe. Dunque questo era rimasto ed è ancora così, perché alla conclusione di questo incontro di Pietro con gli altri apostoli, il gruppo dei fratelli della fede che stanno a Gerusalemme, la conclusione è che va bene, sì, hai ragione, se ci sono segni evidenti che Dio fa questo, va bene, insomma. Diamo pure il battesimo, ma non si va tanto oltre questo. Allora, questa è ancora la condizione della sensibilità media delle persone, e qui il problema è venuto fuori proprio perché a fare questa infrazione alla legge, l'ospitalità, la comunione di mensa, a fare questa infrazione è stato Pietro di Don Francisco. E la cosa è stata riferita a Gerusalemme. E Pietro si deve come in qualche maniera giustificare. Però in questo suo giustificare, cioè in questo suo spiegare che cosa è successo, egli dice qualcosa che porta una questione piuttosto seria per i giudei diventati cristiani, perché dice loro che non sono i segni dell'appartenenza giudaica a costituire elemento fondamentale per appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo. Prendetelo come un cenno soltanto, che ovviamente si risolve così, però ci sono problemi simili nella Chiesa di oggi. Sapete, con tutta l'attenzione, la stima, l'affetto dovuto, però la Chiesa universale forse non ha gli stessi confini, almeno confini ideali di appartenenza che sono quelli della Chiesa romana. Rispettando il fatto che noi nel credo diciamo anche che la Chiesa, oltre che una santa cattolica, no, non lo diciamo nel credo, però come se lo dicessimo è romana. Ma anche quell'aggiunta di romana che c'è nelle professioni di fede, quando bisogna fare la professione di fede perché altrimenti non puoi essere ordinato vescovo, non puoi sulle stabili della facoltà di teologia, eccetera, eccetera. Quella romana vuol dire che c'entra il vescovo di Roma, ma non vuol dire che tutto deve essere fatto come si fa a Roma, che è comprensione evangelica soltanto quella che passa attraverso qualche ufficio romano. Questo forse qualche volta succede, forse qualche volta è successo, ma non appartiene alla fede. Bene, allora qua viene detto ai giudei che certo loro hanno conosciuto Gesù Cristo attraverso il giudaismo, anzi addirittura Gesù è nato, è cresciuto, è vissuto, anche morto ammazzato, non è da dimenticare, come ebreo. Ma questo non vuol dire che i confini dell'operare di Dio, l'anno discorso, e i confini dell'operare di Dio siano quelli delle tradizioni ebraiche, che sono tradizioni religiose, umanamente interpretate, storicamente vissute, e dentro le quali sembra che qualche volta, già Gesù lo ricordava, qualche volta bisogna vedere, si deve vedere che sì, è dentro la tradizione di fede, ma è qualcosa che hanno costruito dentro gli uomini. Questa è la situazione che il capitolo 11 degli Atti ci presenta come situazione ancora attuale di difficoltà e di tensioni dentro la Chiesa, al punto tale che quelli che fanno fatica a tollerare comunque accettano, visto il racconto di Pietro e la testimonianza che ha con sé, tollerano questo, però la cui sensibilità rimane quella di dire sì, vabbè, possiamo concedere qualcosa alla chiesa indiana o alla chiesa brasiliana, così, però concediamo qualcosa, e se noi lo concediamo, insomma, no? Ma sappiamo già che Dio opera attraverso una chiesa che è questa. Noi siamo la chiesa. Allora, questo ci risulta evidente quando si ha un gruppetto un po' strano che si comporta come se la chiesa dovesse essere tutta con lui. Però, ecco, noi piccola chiesa romana, nei confronti della chiesa universale, era solo una parentesi, chiudete subito e continuiamo, perché il testo ci dice: intanto siamo in questo contesto, con questa sensibilità, questa situazione di difficoltà a guardarci negli occhi pensando a Gesù Cristo, insomma, no? Intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, è passato un po' di tempo, erano arrivati nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Dunque, sì, sono andati fuori dei loro confini, hanno allargato i confini della Chiesa, però annunciavano il Vangelo solo ai giudei. Anche ad Antiochia era così. Cipro, eccetera. Ma alcuni fra loro, fra questi giudei che hanno ricevuto l'annuncio e che continuano, danno anche loro l'annuncio del Vangelo di Gesù, alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, non solo ai giudei, predicando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e così un gran numero credette e si convertì al Signore. Ma dunque, quello che è successo con Cornelio incomincia a non essere più un episodio, ma qualche cosa che si allarga. E l'iniziativa non è stata né di qualche apostolo né del collegio degli apostoli. non è stata l'iniziativa di qualche riconosciuta autorità dentro la Chiesa, ma persone di cui neppure si ricorda i nomi, sembra che anche altrove non ci siano questi nomi, alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirene, cristiani qualsiasi, veramente, alcuni spontaneamente, si direbbe, da come è raccontato così, cioè senza averci pensato tanto, senza che ci sia stata una decisione della Chiesa locale, no, c'è stato semplicemente il loro vivere da cristiani e il trovarsi ad avere a che fare con dei greci. E questi, alcuni, mentre gli altri parlano soltanto ai giudei, cercando di portarli alla fede in Gesù, essendo anch'essi membri delle tradizioni ebraiche, questi invece del Signore Gesù vogliono parlare. A chi? A chi li incontrano? La notizia, come per Pietro, giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme. E qui le cose si fanno serie. Allora mandano Barnaba ad Antiochia a vedere cosa sta succedendo. Mandano un commissario, giustamente. Insomma, giustamente, forse, non del tutto in maniera impropria, perché se hanno ricevuto notizie è meglio che abbiano notizie fondate da parte di una persona seria, da parte di un credente su cui non ci sono dubbi. Quando Barnaba giunse e vide la grazia del Signore, è detto in questi termini, vide la grazia del Signore, si rallegrò e da uomo virtuoso qual era, pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. Esortava tutti, dunque, compresi i greci che hanno creduto in forza dell'annuncio dato da questi alcuni di Cipro e di Cirene che sono arrivati là e hanno parlato anche a loro. Dunque, esorta tutti, senza far differenze tra questi e quelli, a perseverare con cuore risoluto nel Signore. Esorta a vivere la fede che hanno avuto, che è stata loro donata. L'unica cosa speciale che è detta qua è che esorta tutti, non soltanto quelli che sono di tradizione ebraica. Una folla considerevole fu condotta al Signore. Qui siamo già a parlare di folla, che non vuol dire necessariamente le folle che cui siamo abituati noi, così come nei primi capitoli degli Atti, rispetto alla predicazione degli Apostoli, alla preghiera della Chiesa, agli inizi, si parla di migliaia di persone che si aggiungono un giorno. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia. Cioè, è andato a cercare proprio Saulo. Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Forse mi fermo qua. Se voi leggete anche il testo che segue, la breve conclusione, poco più semplice per arrivare alla conclusione del capitolo, e vedete che questa storia continua adesso. Cioè, il fatto di aver, per così dire, rotto i confini, predichiamo solo agli ebrei o predichiamo il Vangelo anche ai pagani, incomincia a diventare cosa consistente. cosa meglio accettata, fino a essere non da parte di uno o due o pochi, ma da parte di molti, cosa ritenuta e capita come importante da farsi. La Chiesa diventa un po' alla volta tutta una Chiesa rivolta all'annuncio del Vangelo a tutti. Allora sono due cose che intendevo mettere in evidenza nel loro rapporto, e cioè che non è stato per nulla semplice allargare i confini di Israele, per dirlo in maniera elegante. Cioè che noi che siamo discendenti dei gentili, tutti o non desi, ma forse tutti i presenti, siamo appartenenti non al popolo ebraico, ecco, abbiamo in questa maturazione della Chiesa il momento, diciamo, di apertura di grazia che arriva fino a noi. Ma non è sempre stato così. Allora, la Chiesa degli inizi ha faticato a trovare la sua identità in questa apertura, oggi diciamo con formula usata quasi per indicare le missioni, anzi non quasi, siamo soliti dire ad gentes. E queste genti alle quali noi ci riferiamo sono le genti diverse dalle genti che siamo noi, che siamo stati aggiunti a quelle di tradizione ebraica che credevano nel Vangelo. No, dunque siamo dentro un giro, e perciò, anche perciò, non possiamo evitare le domande di oggi su chi siano coloro ai quali annunciare il Vangelo, o domanda simile, chi siano coloro con i quali dobbiamo cercare di capire che cosa Dio ci chiede. E il discorso è aperto su elementi che oggi, per grazia di Dio, il Papa sta continuamente sottolineando, e ha a suo modo, con decisione, dunque non con atteggiamento diplomatico di vedere che cosa sì, cosa no, ma con decisione sta continuando a indicarsi non cose da fare, ma direzioni da assumere, vie da percorrere, dove il dialogo con chiunque voglia essere onesto, come il Vaticano II ci indicava, questo dialogo non è ad libitum, ci è chiesto in forza del Vangelo, ci è chiesto in forza della tradizione della Chiesa. Questa Chiesa che ha faticato a capirlo, ma che ha trovato il Signore capendo. Ecco, allora, difficoltà, non tutto viene semplice, non tutto viene facile, difficoltà del tipo che abbiamo ricordato, di mentalità, di cuore, di sensibilità, di attaccamento alle proprie tradizioni, interpretandole come la verità, la volontà di Dio, quello da cui, su cui non si può transigere, valori irrinunciabili. Ah no, questo non si diceva nel Vangelo, ma insomma ci siamo. Difficoltà reale a capirsi nel Signore dentro la storia concreta come problematiche che ci sono. Però insieme un cammino di Chiesa che arriva dopo essere stata, come dire, edificata come Chiesa nascente, dopo aver capito la Pasqua del Signore, di averlo condiviso, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. La Chiesa è in un cammino di conversione, che vuol dire allo stesso tempo comprensione del Signore e comprensione degli altri a partire dal Signore, ed è quello che ci viene raccontato, per esempio, anche nel capitolo 10 e 11 degli Atti, quello che abbiamo ascoltato adesso. Allora, anche qua si dice, proprio raccontando le difficoltà, il fatto che il dono dello Spirito è efficace nella vita dei discepoli, che può anche essere detto nel senso di l'efficacia della Pasqua nella vita dei discepoli, e attraverso questa efficacia nella vita dei discepoli l'efficacia nella storia. La Chiesa si allarga, ma non è tanto l'importanza dell'allargarsi della Chiesa, è il fatto che altri sono coinvolti, Dio può arrivare ad altri attraverso il fatto che questi cristiani, questa Chiesa, annunciano il Signore ad altri. Dunque, anche qui, quello che era nella conclusione del Vangelo di Marco, l'annuncio, la vita di annuncio, le relazioni di annuncio del Vangelo da parte dei credenti e l'operare di Dio in questo, l'operare di Dio in loro, l'operare di Dio attraverso di loro. E l'efficacia in termini di fede è l'efficacia dell'operare di Dio in loro. E potremmo anche, perché no, sottolineare questa meraviglia, non la meraviglia dell'efficacia, della potenza di Dio, ma la meraviglia del fatto che Lui voglia passare attraverso l'operare di Dio, che Lui voglia arrivare a incontrare altri attraverso il nostro incontrare altri. Vale anche per il dialogo interreligioso, ma vale per la vita della Chiesa, vale per la vita interna della Chiesa, vale per il rapporto tra i cristiani quando ci fossero eventualmente delle difficoltà tra di noi. Dio vuole arrivare a creare questa comunione, tendenzialmente la comunione della umanità intera, ma crearla dentro la Chiesa, attraverso la Chiesa, ma anche precisamente facendola essere più vera, come relazioni vissute, anche all'interno della comunità cristiana, dove ci sono delle difficoltà. Concludiamo nella efficacia dello Spirito Santo, e non come chi si mette braccia conserte ad aspettare che cosa succede, ma come chi fa ciò che può, ciò che capisce che può essere un aiuto, con la stessa finalità dell'operare di Dio. Ci troviamo alle 11, cioè ci lasciamo mezz'ora, e direi alle 11 incominciamo a entrare. Cioè adesso voi potete o uscire e poi rientrare, oppure semplicemente spegnere il microfono e video e riattivarlo dopo. Io lascio acceso.